Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Anche oggi siamo in Guida Psicology per parlare con la dottoressa Giorgia Barretta di stress e coppie. In particolare parleremo di come prendersi cura del proprio stress per evitare che influenzi il rapporto di coppia. Vi ricordo che potete ascoltare questa intervista tutte le volte che volete nel nostro podcast in Guida Psicology di Spotify, dove vi sono anche molte altre interviste su diverse tematiche. Quindi, buongiorno dottoressa, io la saluto.
Buongiorno a tutti e soprattutto a te Alice per la possibilità che mi stai dando di condividere con gli altri parte del mio sapere.
La ringrazio. Quindi come abbiamo detto con la dottoressa parleremo di come affrontare, gestire, rivolgersi nel momento in cui lo stress si insinua nella nostra relazione. Quindi possiamo anche iniziare con la prima domanda, sei pronta? Che è come posso star vicino al mio partner quando lo vedo nervoso, stressato o alla mia partner ovviamente?
Allora, questa è una domanda fondamentale che tutti noi, avendo una coppia, che sia genitoriale, coniugale o mamma e figlia, ce lo chiediamo. Beh, come posso star vicino? Innanzitutto io vi consiglio di stargli vicino chiedendo come mai si sente stressato, quindi mostrandovi interessati, senza dare per scontato che quello che ritenete voi essere lo stressor del vostro compagno sia l'esatta verità. Dimostrategli amore, anche con un abbraccio o una carezza, non per forza verbalmente, proprio perché l'altro è stressato e non è così scontato che possa ricevere affetto da noi in quel momento. Anche a distanza di anni, ogni coppia dovrebbe ricordarsi a volte di tenere da parte dei dissapori, dei disaccordi, per riflettere sempre sul sentimento che li unisce. Quindi, il primo consiglio, mai darsi per scontati.
La ringrazio. E quando rivolgersi a un professionista se mi accorgo che la relazione sta andando a rotoli?
Anche questa è una domanda che mi viene fatta spesso, soprattutto nelle terapie di coppia, perché nessuno di noi conosce qual è l'esatto momento in cui rivolgersi ad un professionista. Ebbene, io credo che ci si accorge, quando è arrivato il momento di rivolgersi a un professionista, nel momento in cui non sono più sufficienti i momenti di condivisione con il partner, condivisione emotiva intendono. Nella società odierna è tanto diffusa l'idea che per una coppia efficace è importante la comunicazione. Invece non è proprio così, o meglio, anche la comunicazione, però è più importante la comprensione. Quindi nel momento in cui io non mi sento più compreso da un partner, vuol dire che ho bisogno di qualcuno che abbia un ruolo un po' obiettivo ed esterno, che faccia da mediatore tra i miei bisogni e quelli del mio partner, perché non è detto che in quel momento parliamo la stessa lingua, lo stesso linguaggio emotivo.
Chiaro. E c'è un modo più giusto per gestire la tensione e non sfogarla all'interno della coppia, che è una cosa che molto spesso sotto queste situazioni di stress si usa l'altra persona come un punch ball. Lo sì. Facciamo un po' tutti purtroppo, immagino, quindi quale sarebbe il modo giusto per gestire questo?
Certo. Beh, innanzitutto non esiste un modo giusto a prescindere. Ognuno di noi deve trovare qualcosa che faccia al caso suo. Magari a me può aiutare, non lo so, farmi delle vasche di nuoto libero, magari ad un'altra persona può aiutare a correre. Però quello che è fondamentale è che lega questo spazio giusto, tra virgolette, è avere un luogo tutto per noi, per se stessi. Poi quando torniamo a casa magari c'è un luogo dedicato alla coppia, alla condivisione della quotidianità. Però è fondamentale, per non scaricare lo stress sul coniuge, riservarsi uno spazio per sé. Nessuna coppia può essere serena se dimentica di dedicarsi del tempo. E quindi io dico sempre ai partner, uscite con gli amici, fate sport, dedicatevi ad attività sociali che non prevedano obbligatoriamente la presenza del partner. Questo dovrebbe fare in modo, no? Uso il condizionale perché poi non è sempre così. Però in qualche modo il coniuge tende a scaricare anche le tensioni in altri luoghi che non prevedano la presenza del partner. Okay. In questo credo.
E ci sono delle abitudini sane da che si possono adottare per far sì che il rapporto con il partner migliori.
Sicuramente sì, ci sono delle abitudini sane, sulle quali ritengo che ognuno di noi, anche noi psicologi, siamo in un costante allenamento, perché dalla teoria alla pratica c'è un mare in mezzo. Sicuramente la prima abitudine è quella di tenere a mente che nella coppia sono sempre presenti due persone, anche se ci riteniamo un tutt'uno, abbiamo davvero due modalità di pensiero, di reazione e anche di sentire diversa. Diversa, quindi non significa che una modalità è giusta e una è sbagliata, però è semplicemente differente. Quindi l'abitudine è quella di tenere a mente questa differenza, grazie alla quale noi possiamo soltanto arricchire il nostro modo di essere. La famosa mela da completare in questo senso, anche se non mi piace molto la metafora. Un grande errore nelle coppie potrebbe essere invece quello di leggere nella mente dell'altro, dando per scontato quello che pensa la persona, però rischiando anche di eliminare la sua identità di genere. Poi un altro consiglio che do come sana abitudine è quello di creare dei momenti di condivisione emotiva, perché tante coppie finiscono per comunicare semplicemente su cose del quotidiano. Non so, hai lavato i piatti, hai buttato l'immondizia, hai raccolto i bisogni del cane. Invece la coppia dovrebbe trascorrere dei momenti in cui entrambi i partner riescono a parlare sia delle proprie esperienze quotidiane che delle proprie emozioni. A volte, se questo può aiutare, magari anche dandosi dei piccoli appuntamenti. Ad esempio, alcune coppie lo fanno, non lo so, tutti i mercoledì alle 19 o la domenica mattina. L'importante è che ci sia questo spazio di condivisione profonda. Poi un'altra sana abitudine è quella di spostare la responsabilità degli eventi verso noi stessi, senza colpevolizzare l'altro partner di quello che è accaduto. Qui è importantissimo il processo di messa in discussione, proprio affinché si possa riflettere su come migliorarsi nelle proprie modalità relazionali e comportamentali che sembrano poco costruttive non tanto per la coppia in generale, ma per la comunicazione con quel tipo di partner. E poi allenarci sull'accettazione, dell'altro per com'è, senza tentare di trasformare il partner nella persona che avremmo sempre voluto avere al nostro fianco. È questa vera accettazione che se ci pensiamo permette davvero di costruire una relazione in cui si può reciprocamente crescere. Crescere, maturare e creare un rapporto di fiducia, proprio in cui si evolve insieme, perché la coppia non rimane sempre quella. E come tutte le coppie è fatta di amore che va coltivato nel tempo, proprio come si fa con i fiori del balcone, bisogna annaffiarsi, altrimenti dopo un po' rimaniamo fiori ma ci si secca e non siamo più belli per il partner. Poi sicuramente un'altra abitudine che mi viene in mente è quella di porre attenzione sempre alla sensibilità dell'altro. Soprattutto quando si esplicitano delle parole, delle frasi o comunque dei concetti che possono essere dolorosi per la persona, per il partner che ci sta ascoltando. Quindi dobbiamo conoscere la storia del partner, non dobbiamo sottovalutare cosa prova in quel momento o in base a quale stimolo anche si potrebbe attivare una persona, perché quella persona potrebbe provare disagio o addirittura dolore e frustrazione quando parliamo di alcuni temi. Conoscersi a fondo non vuol dire sapere qual è il tuo colore preferito o che pizza ti piace, ma è proprio da dove vieni, quali sono le tue origini, dove sei stata ferita, affinché io non possa ferirti ancora, non voglia ferirti ancora. Invece questo viene un po' meno nelle coppie, no? Soprattutto quando vengono da me, perché vuol dire che già c'è una crisi in atto e quindi questo limite di rispetto si è un po' superato. A volte non vi nascondo che alcuni partner utilizzano le ferite dell'altro partner per fargli del male, perché in quel momento si vuole vincere sul partner. Poi ecco, con questo chiudo, insomma, essere sempre pronti ad ascoltare l'altro. Ascoltarlo. Non è detto che bisogna dare consigli al partner. In quel momento lui sicuramente vuole comprensione. Poi, se vuole consigli, beh, anche lui, insomma, si prenda la responsabilità di chiedercene. Però l'ascolto fa già tanto. Non è sottovalutato e non bisogna sentirsi con le mani in mano, se semplicemente si pone un ascolto attivo al partner. Anzi, soprattutto davanti a uno stressor, che è un fattore di stress, bisogna capire come mai si è sentito così, cosa può fare di diverso, cosa vuole da noi in quel momento che siamo semplicemente in una posizione di ascolto. Insomma, cercare questo scambio reciproco e spontaneo è fondamentale in una relazione. Entrambi i partner si devono sentire liberi di esprimersi in modo spontaneo nei loro pensieri e nelle loro emozioni, senza la paura di sentirsi in qualche modo giudicati o semplicemente non accettati dal partner. Quindi credo che queste siano riassuntivamente delle buone abitudini.
Sì, mi sembrano ottime. E una domanda che mi viene è come faccio in realtà a capire se non sono soddisfatto del mio rapporto, perché non sono più soddisfatto, perché non sono magari più innamorata, o perché sono stressato, cioè come riesco a scindere lo stress dal sentimento che provo e a capirlo?
Anche questa è una bella domanda perché la differenza è davvero molto sottile. A volte capiterà a tutti noi che quando ci sentiamo stressati, generalmente irritabili, questo mi racchiude un po' di più, ci sembra che anche la presenza del nostro partner in quel momento ci dia fastidio, che proprio non lo sopporto, stia lontano da me. Gliene dico quattro. Io ne sento tantissimi di questi casi e non nascondo che capita anche a me. Ecco, per distinguere bene la differenza, bisogna un po' guardarsi dentro. In tutto questo tram tram quotidiano è necessario fermarsi un attimo, trovarsi quel famoso spazio per sé di cui parlavo prima e cercare di capire cosa provo per quella persona. Sono arrabbiato io o quello che fa l'altro, o è l'altro, insomma, che in qualche modo mi dà fastidio, sono arrabbiata per lui. Quindi io consiglio sempre di farlo davvero questo dialogo interiore, la sera, la mattina. Scegliamo uno spazio, un luogo opportuno. Però in qualche modo non è tanto sano quello di scaricare la responsabilità delle nostre emozioni al partner. Quindi bisogna distinguere se sono io così o se è per qualcosa che ha fatto il partner. E poi generalmente se ci pensiamo, quando torniamo a casa stanchi, stressati, la prima persona con cui ci sfoghiamo è proprio il partner. Quindi se io che torno a casa stanca e stressata ho desiderio di condividere col mio partner e magari qualche volta mi ci arrabbio anche perché non mi dà il consiglio che mi aspettavo, vuol dire che c'è qualcosa che mi lega a lui. Non mi è così tanto indifferente, perché altrimenti non ci parlerei proprio. Mi metterei a messaggiare con le mie amiche, ne parlerei con mia mamma, no? O mi terrei tutto per me, magari trovandomi anche un amante. Se invece c'è comunque un desiderio di condividere quello col partner, anche se il partner in quel momento penserà: mamma mia, come sei pesante, però c'è, vale ancora la pena aiutare quella coppia a migliorarsi.
Bellissimo, sì. E infine consideriamo che comunque, soprattutto in questo secolo, abbiamo molto una vita frenetica, dobbiamo fare mille cose, andare da mille parti, mille impegni. Come si possono adottare delle buone strategie per gestire lo stress, anche se c'è questa frenesia nella nostra vita? Come si può dire stop, ok? Sto su di me, non sto su tutta quella confusione.
Ok, allora come si può dire stop ad uno stress? Allora, innanzitutto lavorando sulla prevenzione, cioè non bisogna arrivare a sentirsi tanto stressati, generalmente intendo, no? Perché se io inizio prima un lavoro su di me in cui mi ritaglio i giusti spazi, mi ascolto, magari faccio un percorso di psicoterapia, faccio sport, in teoria dovrei arrivare alla fine della settimana, della giornata, meno stressato. Qualora questo non fosse possibile, perché parliamoci chiaro, tanti di noi sono davvero occupati tante ore con il lavoro, è comunque fondamentale ogni tanto, ogni tot di tempo, fermarsi, stare soli con se stessi, respirare col diaframma, tranquillizzare i propri battiti, abbassare lo stato di iperarousal all'interno, no? L'attivazione psicofisica, e cercare di ricontattarsi con il vero nostro essere, cioè di stare un po' in pace con noi stessi, magari staccando proprio il cellulare, il PC, stando su una panchina in mezzo alla natura. Sono piccoli momenti, me ne rendo conto, però questi piccoli momenti, se coltivati, possono davvero aiutarci a stare meglio. Ovviamente se lo facciamo una volta a settimana perché presi dall'entusiasmo e poi dopo viene a calare questa sana abitudine, già lo dico, non servirà a niente. Come con le diete, quindi devono essere comunque momenti di allenamento quotidiani. Poi sicuramente bisogna arrivare ad una comprensione, no? Come mai mi sento stressato? È qualcosa di esterno, una variabile ambientale, contestuale o qualcosa di interno? Alla fine lo stress ha tanti sintomi: mal di testa, mal di pancia, nausea, irritabilità, no? Alcuni anche dermatiti da stress, insomma. Quindi bisogna capire qual è la causa di quello stress. È faticoso e costa anche qui tempo e fatica rivolgersi ad altri professionisti e contattarsi. Però quello è l'unico vero modo in cui ci si può aiutare. Vedo tante persone che su questo tendono un po' a procrastinare. È un meccanismo di autosabotaggio, parliamoci chiaramente. Ha il suo perché, siamo tutti umani, quindi è comprensibile che si arrivi a questo. Però, una volta conosciuto il meccanismo di autosabotaggio personale, non è più tanto giustificabile. Noi dobbiamo essere capaci di darci amore per primi, altrimenti nella relazione questa cosa poi influisce negativamente. Il partner capisce che in qualche modo c'è una dimensione di trascuratezza alla base. Essendo una relazione di modellamento come quella mamma-figlio, si cresce, ci si evolve anche per modeling, per imitazione del coniuge. Quindi, se io vicino a me ho una persona capace di frenare lo stress e di prendersi cura di sé, in teoria sempre, però sono un pochino più portata a farlo anch'io, no? Quindi anche questo è un meccanismo in cui io voglio bene a te, ma per primo ho una mia identità, ho bisogno dei miei spazi. E qui passo e chiudo.
La ringrazio moltissimo. Non so se vuole aggiungere
Dica.
qualcosa. La nostra intervista diciamo che è giunta al termine, però se vuole aggiungere qualcosa abbiamo giusto un minutino.
Beh, allora, in questi pochi minuti credo di aver detto, di aver dato delle informazioni complete, però poco chiare, nel senso che giustamente hanno necessità ancora di un approfondimento, questo me ne rendo conto. Talvolta ho usato anche dei termini tecnici, però quello che insomma per me era fondamentale è che non bisogna spaventarsi di fronte allo stress, ma davvero ascoltarsi. Mettersi proprio in uno spazio, in un luogo tutto per noi e non scaricarlo sul partner, a meno che dietro quello stress non c'era proprio una crisi di coppia. Poi, per qualsiasi approfondimento, io sono qui e sono tranquillamente aperta a feedback dei nostri
Oh,
utenti. Ci mancherebbe.
la ringrazio moltissimo e tra l'altro ricordo anche ai nostri utenti che sarà possibile trovare il link della dottoressa nel nostro link in bio che sarà agganciato diciamo all'immagine di questa intervista, quindi in qualche modo si può sempre contattare, si può riascoltare quando volete, se volete inviarla a partner, amici e questa intervista la potete ascoltare su Spotify, quindi io la ringrazio moltissimo, veramente è stata
No,
molto
sono io che ringrazio
interessante,
lei,
molto utile.
Alice.
E le auguro una buonissima
Grazie
giornata.
mille. Altrettanto, grazie. A presto.
Arrivederci.
Grazie a tutti,
Grazie.
arrivederci.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!